prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino io avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene, guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Neve al sole poi si scioglierà un amore, prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino io avrò, parla del mio amore, dammi la speranza, solo questo conta ormai per me. È scritto che io poi la perderò, come neve al sole poi si scioglierà un amore, prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino io avrò, parla del mio amore, dammi la speranza, solo questo conta ormai per me. Oh yeah, buonasera miei amici. Grazie di cuore. Sono molto felice. Questo è un bel regalo per il mio 74esimo. Questo è un regalo. Wow!
Noi siamo felici di averla qui, grazie Bobby Solo per averci raggiunto qui a Lugano. Buonasera da Veronica Lippi e da Roberto Antonini, se c'è qualcuno che invece Bobby, non ha bisogno, eccolo qui.
Prego.
Se c'è qualcuno che non ha bisogno di presentazioni. È Bobby Solo.
All right.
Si sente un po' vintage.
Io più che un po' sono vintagissimo.
No, lei è senza tempo.
No, no, io sono vintagissimo. La cosa che mi consola è il mio bambino di 6 anni, Ryan. Lui quando vede in televisione me nel 64 mi fa, perché lui mi parla americano, fa, quello è old daddy, il vecchio papà. Invece questo è quello nuovo. E questo mi dà molto conforto.
Ecco.
Senza tempo però, insomma, gli anni passano. Beh, l'ha detto che oggi è il suo compleanno.
Cervello,
oggi è il suo compleanno.
74 primavere,
anni,
ma il mio cervello...
Quindi, ma... Tanti auguri.
Grazie di cuore. Grazie Roberto. Diciamo... Grazie, grazie.
Allora, la folla è così entusiasta che mi spiace quasi togliere la parola a Bobby Solo e al rapporto che si era instaurato con questo pubblico. Ci fa veramente onore averla qui, Bobby Solo, il
grazie.
Giorno del suo compleanno, a parlare degli anni 60, ma anche di quello che lei è adesso, perché
sì.
In fondo il suo nome è legato a quel momento straordinario.
È vero.
Un momento della canzone italiana, ma non soltanto, vedremo dopo,
sì.
Anche con Marta Morazzoni che ci raggiunge fra poco, un momento
sì.
Di fermento. La mia domanda però è anche, non è che ci si sente un po' schiavi di continuamente ribadire questa immagine, un po' magari uno stereotipo, lei ha continuato a cantare, fa anche altre canzoni e poi chiederemo naturalmente.
Infatti io amo visitare i pianeti musicali che sono infiniti, ci vorrebbero 10-20 vite perché io ascolto tanta musica. Già cominciato ad ascoltarla quando era il 66-67, passavo 6-7 ore a ascoltare musica francese, inglese, celtica, folk, country, rock, blues, rockabilly, musica africana. Io ho parecchi dischi, c'ho uno che mi piace tanto, un chitarrista cantante, Ali Farkatore. Cioè io sono felice di appartenere e di essere sopravvissuto a 5 decenni, sono felice di appartenere agli anni 60, ma non sono vincolato solo a quelle canzoni che ho cantato, perché amo, ma del resto molti artisti anche internazionali come Elvis, per esempio, ha cantato tantissime canzoni francesi di Gilbert Bécaud, ha cantato Sole mio, Torna Sorrento, ha cantato Io che non vivo per un'ora senza te di Pino Donaggio, perché l'artista può anche dare una propria interpretazione, buona o cattiva, questo lo giudica sempre il pubblico, di varie canzoni, non rimanere ancorato solo a quel repertorio.
Abbiamo sentito che effettivamente c'è un'interpretazione che ci propone delle variazioni anche nei brani che sentiremo più tardi. Alcuni sono obbligati, perché lei lo sa che vogliamo sentire tutti alcuni brani.
Ma certo.
E poi invece ci sono anche dei brani che lei ci proporrà.
Con molto piacere.
E che sono inediti o per noi non così noti.
Sì, sì,
Marta
sì.
Morazzoni, la scrittrice, l'abbiamo invitata perché vogliamo parlare di un'epoca in cui la musica si diceva musica leggera, ma che in realtà aveva una fortissima sostanza, perché traduceva un momento della società pieno di speranza per certi versi.
La colonna sonora della vita di sempre, la musica pop, mentre la musica classica è meravigliosa, ma è la musica degli anni magari 700-800.
Dunque, parliamo di musica popolare,
cioè,
e di un momento della musica popolare particolare, che è più sì. forte probabilmente degli altri decenni.
Cioè, l'abbiamo Marta citata, Morazzoni. Marta Morazzoni.
Allora, rompiamo il ghiaccio con Marta Morazzoni, che è, a mio giudizio, ma a giudizio di tanti, una delle più raffinate scrittrici italiane. Ha vinto il premio Campiello con il caso Courier, è appena stata insignita del premio Campiello alla carriera, ed è una scrittrice che ha scavato molto nel passato. Non si è occupata degli anni 60, però si è occupata, per esempio, in uno dei libri che io personalmente preferisco, che si chiama Il fuoco di Jeanne, di Jeanne d'Arc, con un suo viaggio nel tempo, anche geografico, andando a scoprire l'identità di quel momento, l'identità di quella persona, Giovanna d'Arco. E allora, se dovesse scrivere sugli anni 60, che percorso seguirebbe? Cos'è che andrebbe a snidare per noi?
Non è facile andare, intanto perché sono stati gli anni che io ho vissuto in prima persona, e d'abitudine invece lascio perdere quello che mi ha toccato da vicino e scantuno. E in questo caso si tratterebbe di ripercorrere gli anni che vanno dalla mia adolescenza all'esame di maturità. 1969, il giorno dell'esame di maturità, l'anno dell'esame di maturità, che coincide con una quantità incredibile di avvenimenti epocali, perché è stato un anno davvero notevole. Da dove comincio? Beh, io posso cominciare da un'immagine, che per me è un'immagine che sta tra la fine di un'epoca, la malinconia della fine di quest'epoca e chissà l'apertura di una nuova. Ed era la fotografia sul disco dei Beatles, Abbey Road. Quello con cui credo loro si siano congedati, perché di fatto quello che è avvenuto dopo è stato sicuramente meno significativo, ma quello lì era il loro momento di chiusura, e io che dentro il mondo dei Beatles ero vissuta e avevo coltivato, come dire, la mia attenzione alla musica, oltre ad aver coltivato quella per la musica italiana che ascoltavo con più agio, con più tranquillità, ecco, quello lì è stato, come dire, il momento da cui potrei partire andando un po' all'indietro, andando un po' in avanti, insomma è la meta, per così dire, come dicono nelle gare, dove arrivi e da dove riparti per tornare indietro.
Bobby Solo, un decennio tormentato, abbiamo visto delle immagini, naturalmente la guerra del Vietnam, abbiamo visto Martin Luther King con Muhammad Ali, Cassius Clay, due simboli della ribellione, abbiamo visto l'invasione sovietica in Cecoslovacchia e altri fatti, una ribellione anche musicale in fondo Woodstock. Voi, rappresentanti della musica leggera in Italia, Sanremo in sostanza, eravate toccati da questo tormento? Perché nella vostra musica sembra passare piuttosto una forte serenità, una grande spensieratezza.
Beh, diciamo, fino agli anni dove sono esordito io, 64-65, in effetti c'era questa serenità che anche ha proseguito dopo, però dopo appunto con i fatti del Vietnam, con questi brutti eventi, molti gruppi sono andati verso un'altra onda, dai Nomadi ai Corvi, ai Dick Dick, all'Equipe 84. Mano a mano l'impegno sociale prendeva piede, ma io sono sempre stato un po' più interessato a trasmettere un messaggio musicale piuttosto che un messaggio sociale, che mi sono tenuto per me, perché anch'io ho le mie idee, ma credo che quando uno parte come cantante, diciamo, di canzoni d'amore, romantiche, non può cambiare completamente aspetto. Poi, mentre la Marta giustamente apprezza i Beatles, anzi dopo mi farebbe piacere di fare Yesterday, se posso,
certo.
Però io ero tutto Elvis. Anzi, voglio raccontare una cosa, se ho tempo.
Certo.
Una cosa di cui mi vergogno. Però avevo 19 anni. Io praticamente, dopo aver venduto tutti questi milioni di copie, la Ricordi mi ha detto nel 66, mi sembra, che l'editore dei Beatles, giuro di non dire una balla, Dick James, che dopo è diventato l'editore di Elton John, mi ha detto: Dick James ti vorrebbe far ascoltare a Londra una canzone di Paul McCartney. Io ero preso da Elvis, il ciuffo era lungo 1,5 metri. Ero fissato con Elvis, come succede ai bambini, perché i miei 19 anni equivalgono a quelli di forse di un bambino di 8 anni, eravamo molto immaturi. Vado a Londra, mi ricordo che Dick James, elegantissimo, col vestito nero come Winston Churchill, aveva anche i capelli bianchi un po' così, mi fa sentire il pezzo, io lo guardo, gli faccio: Dick, ma questa canzone è una canzone francese, non mi interessa, era Michel. che gaff. Io purtroppo ho fatto un po' di gaff, ma mai con la mala fede. Se ne posso dire un'altra, perché ho l'occasione, visto che non capita tutte le volte di fare una bella trasmissione così e di confessarsi. Tra l'altro poi dopo i 70 c'è la prescrizione, anche parecchi delitti penali. Giuro, io ho venduto 3,5 milioni di copie in Giappone, ho fatto 7 tournée. La prima tournée, una cosa pazzesca, 40 concerti, tutte ragazzine giapponesi di 15-16 anni, e praticamente il lunedì la segretaria dell'imperatore Hirohito, quello della guerra di Hiroshima, mi dice, si chiamava, guarda, mi ricordo ancora, Miss Kato, c'è Bobby Solo, imperatore, invita a cena. E io: ma come, l'unico giorno di riposo? Perché non sapevo bene chi era l'imperatore. Ora una canzone che vorrei dedicare a una signora in sala che non conosco, ma so che ama questa canzone, è legata a questa canzone, si chiama Mariella. Io non voglio che alzi la mano e dica tutta la verità, ma se la signora Mariella la gradisce, questa canzone andiamo a dedicarla a lei, e la canzone si chiama La Siesta, señoras y señores.
Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi, puoi chiudere persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, che invece di dormire io vado a passeggiare da solo con mio amore. Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, noi ci baciamo in piazza come fosse mezzanotte. L'aria bianca trema e brucia, ma se mi parla lei, mi sento rinfrescare, mi sembra di volare, di stare in riva al mare. Mi regala ciliegie lilà, rubati ai cancelli, e mi poggia corone di baci attorno ai capelli. Come un re e una regina, noi traversiamo la città, però la gente non lo sa. persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me, che invece di dormire io vado a passeggiare da solo con mio amore. Mi regala ciliegi e lillà rubati ai cancelli, e mi poggia corone di baci attorno ai capelli. Come un re e una regina, noi traversiamo gente, non lo sa, al mio paese la gente non lo sa, non lo sa.
Compleanno! Allora vengo ogni anno qua, ogni anno vengo qua.
Ci ha raccontato che tutti questi fermenti, queste contestazioni le passavano un po' accanto, però è vero che negli anni 60 c'erano tutte queste grandi promesse, il futuro sembrava luminoso.
Ma era bello, eh. Cioè, non era tanto male, ma diciamo che purtroppo io non sono un politologo, non sono un economista, sono solo un umile cantante, però io credo che nel consumismo, diciamo, no? Nel capitalismo, consumismo, valga la frase americana: what goes up must go down. Quindi c'è stato un inizio dopo la guerra di salita economica, però quando a un certo punto l'offerta è più grande della richiesta, penso che ci sia una discesa. Ma questa è una mia teoria, perché io non ho mai studiato economia o geopolitica. Però ecco, no, non è che si vendevano dei sogni, perché non lo voleva vendere apposta. In effetti tutti noi sognavamo in una cosa che andasse sempre bene, che andasse sempre meglio. Poi ci sono degli eventi di cui voi siete giornalisti molto più accreditati a dirlo, e le cose... Ma io poi vivevo in una nuvola di canzoni, io ascoltavo musica da mattina a sera. Cioè,
comunque ci torneremo fra poco, Bobby Solo.
Vorrei passare spazio per superficiale, ma forse lo so.
Parleremo anche della sua passione per l'America, tema sul quale volevo sentire però Marta Morazzoni. C'è sicuramente un filo rosso in quegli anni, il rapporto un po' particolare che avevamo come Europa, diciamo, no? Italia, Svizzera, eccetera, con gli Stati Uniti d'America, forse perché avevano vinto la guerra, perché venivano identificati come vincitori, come una società dinamica. A noi associamo quegli anni a personalità come ovviamente Kennedy, Jack Kennedy, Martin Luther King, l'abbiamo visto, anche gli atleti, abbiamo visto i vincitori di 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico. Era l'America, era imprescindibile, anche nella musica, dai Beach Boys fino a Jimi Hendrix. Perché era così centrale nella nostra cultura, quella italiana in particolare?
Beh, intanto perché ci aveva davvero dato tanto. Allora, lo penso dal punto di vista della letteratura. Io ero una che ascoltava canzoni, musica leggera ovviamente, e leggevo, però la passione del leggere ce l'avevo addosso, e l'America ci ha dato tantissimo. Voglio dire, torniamo indietro alla riflessione su cosa hanno significato tutti gli apporti dati, per esempio, da un Cesare Pavese traduttore. Oggi si chiacchierava del fatto che magari la traduzione di Moby Dick non è in assoluto la più bella che ci sia. Pavese forse non ha centrato in pieno il lavoro su Melville, però rimane che partire da lui e poi da Vittorini e da tanti altri, ci hanno veramente portato l'America in casa. Io mi ricordo che in quegli anni leggevo con grandissima passione Steinbeck. Era come dire l'apertura di un mondo che scoprivo, intanto un lascito da mio padre, perché comunque l'America era stato un mito per lui, che era un uomo del 1908, tanto più forte proprio nel periodo in cui l'America aveva fatto qualche cosa per l'Italia in qualche modo. E quindi letterariamente ci hanno dato tanto. Beh, io mi ricordo la fascinazione del film Il Laureato, che avevo amato moltissimo. C'è un'inquadratura nel Laureato indimenticabile, quando lui è da solo nella piazza di Berkeley, e Berkeley era un mito perché era il luogo veramente della giovinezza che cresceva, che si espandeva e che si sperava in un mondo diverso. E poi pian piano questa piazza che si riempie di gente con un brulicare di vita, e quella era l'America, l'America del, appunto, un'America che aveva già un riflesso un pochino amaro su cui riflettere. Il Laureato non è un film felicissimo, è un film che ci fa anche ripensare proprio a quella condizione come a qualche cosa che ha sotto di sé una problematicità abbastanza forte. Ed era poi anche la musica che veniva dagli Stati Uniti. Vado sempre sul filone del Laureato, come dimenticare Simon & Garfunkel, voglio dire, sono stati veramente la colonna sonora di un certo periodo, di un certo numero di anni, e hanno accompagnato, hanno anche avuto una ricaduta, penso, una memoria sulla nostra musica, cioè qualche cosa ci siamo portati dentro di questo mondo melodico, dolcissimo, ma tagliente.
Marta Borazzoni ci ha fatto un assist, giusto?
Sì, l'America di Bobby Solo era quella della musica che ascoltava, ma poi è stata anche quella degli artisti americani che ha sfiorato, anche incontrato al Festival di Sanremo. Magari ci racconta un aneddoto sul suo incontro con gli artisti americani al Festival di Sanremo. Beh, e poi le chiediamo di cantare soprattutto.
Va bene, diciamo che volevo fare un piccolo
cappelletto
sul fatto che quello che io ho percepito attraverso Elvis Presley, non solo lui, non il mito, perché un po' come Marilyn Monroe sono delle immagini, ma la cultura musicale dalla quale lui attingeva, e che era il mondo del bluegrass, del folk, del crooning, del blues e del gospel spiritual. Quindi lui era influenzato da queste musiche che gravitavano in questa parte del sud del Nord America, chiamata The Melting Pot, la pentola dove si mescolavano tutti i generi, anche perché diciamo che nella musica, per esempio, country, il banjo è uno strumento che assomiglia molto a uno strumento giapponese, io l'ho visto, a parte la gaffa che ho fatto con l'imperatore, che si chiama shamisen. Tant'è vero che c'è un giapponese che si chiama Chikuzen Takahashi, che io ho comprato dei dischi perché suonava questo shamisen con delle frasi blues, poi il mondo del gospel, dello spiritual, eccetera, eccetera. E poi adesso lascio perdere questo cappelletto e vengo a quello che mi ha detto la signora Veronica, che io ho conosciuto, sì, ho conosciuto nella mia vita, ho avuto la fortuna di conoscere degli artisti. Diciamo che quando sono andato alla lacrima sul viso, 19 anni, emozionatissimo, spaventato, pesavo 61 kg vestito, avevo un torace così, quindi non è che avessi una voce alla Mario del Monaco. Quando alle prove ho visto Paul Anka, tutto abbronzato, io non conoscevo bene la geografia americana, non sapevo che c'era anche la California, che c'era la Florida, dove ci si voleva abbronzare anche d'inverno. Quando è uscito alle prove e faceva ogni volta, con una grinta, poi ancora è venuto Frankie Avalon, che cantava quella canzone Venus If You Will, anche lui padrone della scena. Poi Bobby Rydell, un altro mio coetaneo che adesso ancora canta a Las Vegas, che alle prove c'aveva già il cerone e le unghie laccate trasparenti. Io queste cose non le avevo mai viste da Roma, da dove provenivo.
Dunque ho avuto paura.
Quando sono andato sul palco, l'arrangiatore poverino mi guarda e mi fa della buca dei musicisti: sei pronto? Io invece di fare poi, come avevo raccontato fuori scena, il mio partner Frankie Lane, come tutti gli americani, aveva già una cinquantina di anni, aveva venduto 400 milioni di copie dal 40 in America, aveva i denti incapsulati e, mordendo una mela alle 6, gli sono rimasti i due denti come la banderilla nel toro nell'arena. Quindi Bobby Solo era senza voce e Frankie Lane senza denti. Ma per fortuna alle 7 è arrivato un dentista da Genova E come sostituiscono le ruote alla Ferrari a Daytona? Gli ha attaccato le due, altrimenti avrebbe dovuto cantare da una capsula sul vi.
Comunque questo non ha impedito una lacrima sul viso di essere vincitrice, canzone vincitrice morale di quell'edizione del festival. E poi Frankie Lane con una versione in inglese fantastica. Possiamo farla cantare un po'. Abbiamo parlato della sua passione per la musica americana, e quindi le chiediamo di farci sentire alcuni dei suoi brani preferiti.
Non c'è più niente da fare, è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambia.